Io ringrazio Giuseppe Annulli per l'invito a leggere con uno sguardo filosofico, era l'impegno, e a presentare questo nuovo libro di Marco Saverio Loperfido, chissà come, chissà dove. È un invito che ho accolto con piacere per almeno tre motivi. Per quanto riguarda il primo di questi motivi, posso cavarmela rapidamente. Il fatto è che apprezzo molto la ricerca e il lavoro di Marco e la sua attività culturale e sociale e gli altri suoi libri che ho letto e in qualche occasione ho presentato. Tra parentesi, voglio rivolgere un elogio alla cura sapiente dell'editing da parte di Leonardo. Per quanto riguarda gli altri motivi che mi hanno indotto e ho apprezzato di fare questa presentazione, devo entrare un po' più in argomento. Il secondo motivo è che io ritengo plausibile una lettura filosofica dei testi letterari, e non solo nel caso dei libri di Marco, in cui sempre si vede, trapela la sua formazione filosofica. Sono d'accordo con Maurice Merleau-Ponty quando dice che ogni romanzo ha un'idea filosofica dentro. Quindi non soltanto i romanzi di Marco, ma ogni romanzo, ogni modo del raccontare. Direi di più, che al di là delle varie forme espressive, dei vari generi, le varie modalità espressive dell'uomo, che vanno dalla filosofia alla religione, all'arte, alla musica, Leonardo prima lo ricordava, al cinema, così presente anche nel libro di Marco, sono tutte in primo luogo forme di donazione di senso. Sono modi di dare trasparenza e dare leggibilità alla nostra vita. Si radicano dunque in quella fame di senso che agita continuamente il nostro cuore e la nostra mente. Rispondono cioè a un bisogno fondamentale, che è quello di dare ordine al caos dell'esistenza. Noi fingiamo altri mondi, fingiamo altre forme del tempo. E prendiamo le distanze da quello in cui siamo immersi, cerchiamo di trascenderlo continuamente. David Lynch, un regista che anche a me è caro, che nel libro è citato, dice che il cinema è l'arte di inventare universi e vedere se funzionano. Ecco, su questo assunto il libro di Marco prova a fare un esperimento mentale, come hanno fatto spesso nella tradizione i filosofi, immaginare un mondo diverso. Ecco, l'esperimento che abbiamo visto dalle prime parole del racconto principale che dà il titolo al libro è quello di immaginare, appunto, di prendere sul serio l'idea della compresenza dei morti e dei viventi, come diceva Capitini, no? Noi siamo soliti dire che i morti sono continuamente presenti in noi. Marco lo ricorda con una citazione da Gustave Le Bon, no? Inaspettata, ma molto, molto pertinente. L'idea, dice Le Bon, che i morti sono padroni dei vivi. Ecco, in questo esperimento mentale Marco dà corpo a questa realtà. D'improvviso, indipendentemente da un qualche giudizio universale, ricompaiono tutti i morti del passato, quindi la resurrezione dei morti, che si trovano a popolare questo mondo. L'esito è anticipato dalla morte stessa in un altro racconto, un racconto che si intitola Niente po' di meno che, in cui la morte è presentata come una burocrate, no? Che sta lì a fare i suoi conti. E dice la morte, il personaggio della morte, quando in passato la gente credeva alla resurrezione, era un caos. Ecco, l'esito è quello. Dunque, il racconto, il romanzo e la possibilità di fare filosofia anche attraverso il racconto, anche attraverso il cinema. Noi siamo abituati a distinguere nella nostra tradizione occidentale, in cui la filosofia nasce, tra il mitos, il racconto, la narrazione, che è svolta per il puro gusto del raccontare, senza né obbligatorietà di dare motivazione di quello che dice, e il logos da cui sarebbe nata la filosofia. Platone, nel Protagora lo chiarisce in maniera molto incisiva. Il mito, il racconto, non ha obblighi di render conto, è puro raccontare. Il logos invece è il saggiare, no? Il vaso di coccio si regge e quindi deve dare motivazioni, deve dare argomentazioni. In realtà, mitos e logos in Platone stesso si confondono e si sovrappongono, spesso. Alla fine del Fedone, a proposito di dialoghi e discorsi sulla morte, è il bellissimo dialogo di Platone in cui vengono descritte le ultime ore di Socrate che sta per avviarsi a bere la cicuta e a morire. Socrate racconta di aver fatto un sogno. Aveva sognato il Dio che gli diceva di comporre musica, di comporre poesia, di comporre racconto. Ecco, Socrate aveva sempre interpretato questo che il Dio gli diceva come quello che aveva fatto fino ad allora. Aveva fatto filosofia, musica altissima, la più alta. Adesso invece capisce che il Dio gli suggerisce di scrivere e di comporre, di fare musica in senso comune. Ecco, è il filosofo Socrate che alla fine della sua vita si accorge, che il lavoro che ha fatto non era propriamente quello che il Dio gli chiedeva e che prova a fare musica. Ma anche qui le parole si confondono, logos, discorso razionale, mitos, racconto. E la scelta di Socrate alla fine della sua vita sembra quasi la metafora, l'anticipazione del trascorrere definitivo della filosofia a narrazione. Oggi la filosofia viene intesa soprattutto in questo modo: una volta tramontata la pretesa sistematica di dare descrizione e dare conto complessivo in maniera sistematica di che cosa è il mondo. È la filosofia dopo Hegel. Mi è divertito il fatto che il gatto del personaggio si chiami proprio Hegel, e poi dopo qualche pagina scrive Marco, anche Hegel ci ha lasciato. È molto simpatico, significativo. Noi non dobbiamo mai dimenticare, però, che anche nel filosofo, anche nel Fedone, Socrate ci invita a non diventare spregiatori dei discorsi. E quindi di non diventare spregiatori del discorso anche razionale, a non diventare misologi, non prendere in odio i discorsi, perché questo sarebbe un venir meno anche all'impegno su cui poi la tradizione che da Socrate e Platone inizia si impegna. Se noi guardiamo la tradizione filosofica, non dobbiamo pensare di trascurare nessuna della pluralità di forme in cui si è espresso il discorso filosofico. Ci sono filosofi che si sono espressi attraverso trattati, certo oggi ci pare un po' più difficile proprio perché è venuta meno quella pretesa sistematica di dar conto del mondo. Ci sono filosofi che si sono espressi attraverso le confessioni, attraverso forme aforistiche, forme molto più personali di parlare, di dar conto della propria esperienza del mondo. Il fatto che ci sono diversi modi di sentire e di conoscere il mondo, tanti linguaggi che possono benissimo coesistere. È questa coesistenza delle diverse forme di linguaggio che fa il miracolo della comunicazione, che sempre e continuamente ci stupisce. E quello che in altri dialoghi Platone suggerisce attraverso Socrate di guarire, di curare l'animo attraverso i discorsi, attraverso quella capacità di fare incantesimi tutti i giorni, Platone, per dire di quella capacità di fare incantesimi tutti i giorni per guarire l'anima, usa la parola logoi, quindi discorsi. Il che significa appunto che c'è una possibilità di parlare di sé, di parlare degli altri, di parlare del mondo in tante forme diverse, che non sono soltanto quelle che la tradizione filosofica, almeno fino a Hegel, ci consegna, ma che sono le forme più diverse. Come dice Paul Ricoeur, il tesoro dello psichico, cioè di quello che è la psiche dell'uomo, molto spesso ci è stato rivelato dai grandi scrittori, dai grandi autori di romanzi e di racconti e dai personaggi che sono stati capaci di inventare. Quindi il secondo motivo per cui ho accolto con piacere la presentazione di un libro che si presenta anche come un libro che ha un riverbero filosofico è stato questo, l'apprezzamento per tutte le forme attraverso cui la ricerca su di sé, sugli altri, sul mondo si può esprimere. Poi c'è un terzo motivo per cui mi ha fatto piacere accettare questo invito, è il tema del libro che è dichiarato fin dal titolo, Amore e morte. Sì, ho notato anch'io che sono scritte entrambe con la maiuscola, si vuole dare il carattere di personaggi. Ecco, questo tema, amore e morte, ha molto a che fare con i miei interessi, un po' di sempre, ma soprattutto in questo momento. L'ultimo lavoro che mi ha impegnato è stato quello del viaggio di Freud nella Tuscia, in Etruria, a Orvieto, ad ammirare il capolavoro di Luca Signorelli, il giudizio universale, i fatti, gli eventi degli ultimi giorni. Ecco, Freud davanti a quel capolavoro e davanti alle tombe etrusche che visita, sembra ritrovarsi di fronte a quello che lui chiama l'ombelico del sogno, cioè quel gorgo che inghiotte tutte le possibilità di interpretazione e che dà conto soltanto esso del groviglio della vita, che è fatto di amore, di morte, di eternità, di vita, i cui fili essenziali, e questo lo dobbiamo riconoscere a Freud, e fa la plausibilità della sua opera, Freud le riconosce proprio nell'amore e nella morte. Amore e morte sono per Freud e anche per Luca Signorelli. Io vorrei avervi potuto mostrare uno dei dipinti più enigmatici, anche perché non esiste più, è stato distrutto durante l'incendio del museo che lo ospitava, L'educazione o il regno di Pan, in cui tutti questi motivi che poi si ritrovano negli affreschi della cappella di San Brizio ad Orvieto ritornano. La morte, la vecchiaia, l'amore, la vita, il rapporto tra l'uomo e la natura. Ecco, nella prima fase noi sappiamo che Freud distingue tra le due pulsioni fondamentali che hanno a che fare soprattutto con la vita, sono le pulsioni dell'io, le pulsioni che servono a tenere in vita l'io personale, l'individuo, e quindi la pulsione dell'alimentazione, a cui corrisponde la fame, no? E poi le pulsioni sessuali, in senso lato, l'amore, e quindi la libido che porta alla sopravvivenza della specie. Fame e amore, queste i due elementi essenziali per Freud, le dimensioni fondamentali della vita organica, che a livello infantile si trovano anche connesse insieme, no? Basta osservare il bambino che nell'alimentarsi gode di un godimento che non è semplicemente la soddisfazione di un bisogno alimentare, no? Ma che ha una dimensione libidica. Dopo aver unificato queste due pulsioni, Freud si trova a proporre un nuovo dualismo, che è quello tra l'amore, e quindi la pulsione libidica, la pulsione dell'amore, e la pulsione di morte. La pulsione di morte intesa sia come aggressività per difendere la specie, ma questa sarebbe un'interpretazione riduttiva. La pulsione di morte è anche una pulsione all'autodistruzione. Ecco, qui Freud dice delle cose interessanti su quello che chiama il principio del nirvana, cioè la spinta che c'è in ogni essere vivente quasi a ritornare alla dimensione inorganica, ad approdare nel porto della filosofia di Schopenhauer. Anche lì, Schopi, no? È un personaggio del libro di Marco. Tutti i riferimenti che tra loro non sono pure coincidenze, ma che mettono in luce una rete di connessioni interessante. Ecco, era Schopenhauer che aveva ritenuto che la morte fosse il porto finale, l'approdo a cui tende tutta la vita. La scelta di Marco su questo tema di amore e morte è di mettere in esergo, e questo lo rende visibile, dà il senso anche ad un libro. Di solito la scelta di mettere una citazione o delle parole in esergo vuol offrire anche una possibile chiave di interpretazione. Mette in esergo i versi di un canto di Leopardi, Amore e morte. Se lo ricordate anche per i ricordi scolastici. Amore e morte, che sono fratelli per Leopardi, sono le sole cose belle del mondo. Vi leggo questi versi che Marco ha scelto di mettere in esergo. Fratelli, a un tempo stesso, amore e morte, ingenerò la sorte. Cose quaggiù sì belle, altre il mondo non ha, non ha le stelle. Nasce dall'uno il bene, nasce il piacer maggiore che per lo mar dell'essere si trova. L'altra, la morte, ogni gran dolore, ogni gran male annulla. Vedete, è la visione, semplicisticamente diciamo, pessimistica di Leopardi. È senz'altro una visione positiva della morte, e questi versi mettono in evidenza anche la disperazione e in fondo la protesta di Leopardi, no? E amore e morte sono impegnati insieme contro il male della vita per Leopardi. L'amore ci dà quel minimo di piacere che serve a sopportare una vita altrimenti fatta soltanto di male, e la morte è l'aiuto finale perché toglie la vita e togliendo la vita toglie ogni dolore. Non è la prospettiva prevalente con cui è stato guardata alla morte. Nella tradizione religiosa, filosofica, letteraria, ma anche nella visione dell'uomo comune, la morte è invece il nemico assoluto. Lo scandalo originario, no? Per una coscienza religiosa la morte è lo scandalo religioso, insieme al male, insieme al dolore, insieme soprattutto al dolore innocente, no? Si chiedevano, si Deus est unde malum, da dove viene il male se c'è un Dio e questo Dio è buono e onnipotente? Ma anche per una visione non religiosa, laica, sto pensando qui per esempio al Carlo Emilio Gadda della cognizione del dolore. La morte, il dolore è comunque un oltraggio, è un oltraggio, è qualcosa che va oltre la possibilità della nostra comprensione, perché la vita vuole fluire costantemente, non può accettare, non può accogliere di essere interrotta, di essere dissolta. E dunque tutta la filosofia, tutta la letteratura si sono presentate come un rimedio di fronte alla morte. La filosofia, la letteratura nascono in questo modo. La letteratura per oggettivare la morte e quindi distanziarla. La filosofia, la religione per dare un rimedio e per proporre una visione alternativa che superi, che vinca la morte. Ma anche l'amore può essere questo, differentemente da come dice Leopardi. E come risulta anche da quello che invece anche Marco ritiene, no? Vedremo in che senso. Filosofia e letteratura, e poi ho detto anche l'amore, sono le mosse di una partita che è giocata contro il caos e la morte, contro l'entropia, scrive uno scrittore, John Gardner. l'entropia, cioè la dissoluzione, la dissipazione della vita. Il nostro Luigi Fantappié, dico nostro Luigi Fantappié perché sapete è di Viterbo, grande matematico del Novecento, parlava di sintropia, che è il movimento inverso rispetto all'entropia, che costruisce, che genera, che dà vita. In niente po' di meno che, racconto che anche prima ho citato, il personaggio della morte confessa di non amare i libri e lo fa con queste parole. Dice: perché in fondo parlano tutti di me, dice la morte, i libri parlano tutti di me, che siano letteratura, siano filosofia, religione, psicologia, economia, parlano tutti di me. E tanto che la morte, che lì è presentata curiosamente come una burocrate, dice: mi sono venute a noia tutte queste sciocchezze. Raccontare, cercare di prendere le distanze, inventare mondi diversi, vincere la morte. Ecco, si potrebbe dire che accanto all'amore e alla fame, la fame è la corrispondente della libido in campo sessuale, no? Per l'alimentazione, c'è anche una libido narrandi, cioè un desiderio, un istinto di narrare. Ecco, nel cervello degli uomini, questo anche le neuroscienze in qualche modo ce lo suggeriscono, c'è come un narratore interiore che organizza in un flusso, in una storia, le informazioni che troviamo nell'ambiente esterno. Ecco, come se la nostra mente fosse predisposta a dare senso, a dare continuità agli eventi, del mondo. Altrimenti il mondo sarebbe un caos se non trovassimo queste modalità espressive, narrative, attraverso cui il mondo acquista un senso, diventa coerente, diventa ordinato, diventa significativo. Poi questa può diventare anche una patologia, quando noi vogliamo trovare per forza un senso a tutto quello che accade, e allora forme, no, di presunzione di conoscere anche là dove è difficile conoscere. C'è sempre Kant all'origine, quest'idea che noi non siamo vergini e liberi di fronte al mondo, ma che nel mondo portiamo le nostre presupposizioni, le nostre anticipazioni, i nostri a priori. Ecco, l'esperienza umana ha una struttura narrativa, così come l'identità personale di ognuno di noi ha una struttura narrativa. Che cosa facciamo anche quando scriviamo, per quanto ci diamo l'impegno di non parlare troppo di noi? Non facciamo che dare ordine anche alla nostra identità personale. Ecco, qui il tema dell'amore e della morte si intreccia nel libro di Marco con un altro tema che secondo me è fondamentale, che non è esplicitamente confessato nel titolo. È il tema dell'interscambiabilità che c'è tra il piano della vita e il piano del racconto. Ecco, questo è un tema altrettanto rilevante di quello del rapporto tra l'amore e la morte. È un tema che è proposto esplicitamente in un racconto, Sonia, I See in Character, no? In cui si sovrappongono i piani della realtà con il gioco di ruolo dal vivo. Se vi capiterà di leggerlo, vi consiglio di farlo. E troverete questo sovrapporsi e questo confondersi del piano della realtà e del piano del racconto, ma anche in un altro testo, Morte di un romanzo, che secondo me è una delle parti più interessanti del libro, che ci conduce nell'officina segreta. Bonaventura Tecchi avrebbe detto questo, l'officina segreta in cui nasce la creazione artistica dell'autore. Partendo da un'immagine di Montaigne, Montaigne che ha finito l'inchiostro nel calamaio quella sera, e è una pagina in meno delle sue memorie. Ma questo significa sottrarre bellezza, nel mondo, perché c'è una pagina in meno di Montaigne. Ecco, il paragone a partire da questo spunto, da questa immagine, è tra l'inchiostro della penna che si consuma e si trasforma nei mondi che la letteratura crea, mondi che prima non esistevano, e il calamaio della penna sacrifica se stesso perché si consuma e finisce, ma dà vita alla storia, dà vita ad ad un altro mondo, ad un'altra realtà. È come se la vita si trasfondesse nella letteratura e dileguasse. Il senso della vita passa nell'opera. C'è un'immagine con cui Marco ci rende questo passaggio dal piano della realtà al piano del racconto e viceversa, no? La mano che scrive, il corpo dello scrittore man mano sparisce. Man mano che sulla pagina si materializza le parole e la storia. Per ultime scompare la mano, per ultima scompare la penna e si consuma in questo modo anche l'inchiostro del calamaio. Ecco, allo stesso modo, in forma reciproca, la fine del mondo avviene quando finisce il racconto. In questa prospettiva è chiaro che non poteva mancare nel libro un forte riverbero autobiografico, nonostante, no, anche in qualche modo una presa di distanza da un impegno troppo intimistico a raccontare se stesso. Si trovano questi riferimenti autobiografici, non è difficile per chi conosce Marco, per chi ha letto i suoi libri, la descrizione della casa di Kiev. La letteratura russa, oh, bella anche le fasi del gesto teatrale e l'esperienza del cammino. Il camminare e la scrittura sono modi per arrestare il tempo, per dilazionare la morte, per essere vivi, per cogliere una dimensione di eternità. A me è piaciuto che usasse questa parola, eternità, piuttosto che immortalità. Sapete, è Spinoza che fa questa distinzione. L'immortalità è la durata infinita, l'idea dell'immortalità dell'anima. L'eternità è la dimensione che si può cogliere nella vita accedendo a forme di esperienza più alte. E camminare e scrivere sono forme dell'amore e quindi, con buona pace di Leopardi, l'amore può essere un avversario della morte, può aiutare in qualche modo a superarla. Altri potrebbero aggiungere la politica, la cura per gli altri, la coltivazione della terra. Quell'amore che, ce lo ricorda Spinoza, consiste nella nostra salvezza, ossia nella nostra beatitudine e nella nostra libertà. E che nei libri sacri, sapete l'interpretazione dei libri sacri di Spinoza, gli varrà la condanna, l'herem, la maledizione, no? E nei libri sacri, nei nostri libri sacri, dice Spinoza, è chiamata, non a torto, la gloria, eh? La beatitudine come gloria. Ecco, solo per chi si incammina su questa strada, è difficile, ma che non è vietata a nessuno. L'idea della filosofia come meditazione sulla morte può capovolgersi. Noi siamo partiti da quest'idea che la filosofia sia soprattutto meditazione sulla morte. È l'idea di Platone nel Fedone, esercizio di morte, imparare a morire. È quello che Montaigne riprende, stupito, leggendo queste pagine di Platone. La filosofia come esercizio di morte si può capovolgere. Si può capovolgere e diventare la convinzione, è ancora una volta Spinoza, voglio chiudere con lui, che l'uomo libero a nessuna cosa pensa meno che alla morte, e la sua sapienza è una meditazione non della morte, ma della vita. Grazie.